Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dio ha creato il mondo in modo che ci troviamo tutti in vari ruoli della vita. Ci troviamo in ruoli diversi dove a volte abbiamo autorità su qualcuno, e tutti ci sono ruoli dove abbiamo un'autorità umana sopra di noi. Si è visto in vari campi. La Bibbia parla dello Stato che è sopra tutti noi. Ci sono tanti lavori dove abbiamo un capo, un'autorità. Ci sono ruoli in famiglia dove c'è autorità. Allora, quando si tratta dell'autorità in famiglia, è diverso dalle altre autorità, perché in famiglia, Dio volendo, c'è amore. In famiglia i figli devono ubbidire ai loro genitori, ma si prega che i genitori abbondano nell'amore per i figli. E quindi quell'ubbidienza, sì, certo, è molto, molto meno pesante, perché le persone a cui devo ubbidire sono i miei genitori che mi hanno fatto nascere e mi hanno curato da quando sono nato. La Bibbia comanda alla moglie di essere sottomessa al marito, ma poi comanda al marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. E certo, se il marito sta crescendo in quel modo di amare, la sottomissione, l'ubbidienza, è tutta un'altra cosa. Ma quando si arriva ai ruoli di essere sotto autorità nella vita, con persone che non ci amano, con persone a volte che non sono giuste, con persone che non hanno problemi, anzi fanno il massimo che possono per sfruttarci perché pensano ai loro interessi, è più difficile. È più difficile essere sotto autorità di persone che hanno autorità, potere su di noi, quando queste persone non stanno cercando il nostro bene. Come dobbiamo vivere in situazioni di autorità, dove abbiamo un'autorità sopra di noi? Qualunque, ma oggi vogliamo concentrare sull'autorità di padroni, non in casa, non in chiesa, e neanche lo Stato, che è un'autorità più generico. Questo è una persona che ha autorità personalmente su di me, un padrone, tipo lavoro. Come in ogni campo della vita, Dio ci spiega. Ma ricordate che i comandamenti di Dio non sono gravosi. E quindi quello che vogliamo vedere oggi non è solo come dobbiamo comportarci e con quale cuore, ma vogliamo vedere il motivo per cui non è gravoso. E quanto è grande la grazia di Dio che ci aiuta a poter ubbidire senza un peso. Allora, stiamo in Efesini e voglio continuare oggi in Efesini capitolo 6, dove abbiamo preso vari sermoni per parlare dei rapporti in casa, marito e moglie, genitori e figli, e adesso arriviamo al rapporto fra padroni, datori e dipendenti. Ricordate che Efesini, i primi tre capitoli, non danno comandamenti. I primi tre capitoli spiegano quello che abbiamo ricevuto da Dio. Spiegano la grazia di Dio, perché Dio non dà comandamenti senza aver prima dato la grazia. E quindi questo è molto importante. Oggi, per parlare di quelli che sono sotto autorità, Dio parla di schiavi. Parla di schiavi e i loro padroni, che avevano un'autorità totale su di loro, e usa questo esempio estremo perché se uno schiavo può e deve comportarsi così, quanto di più uno che ha un'autorità meno pesante, un dipendente al lavoro, come esempio. Quindi i principi qui valgono in qualunque rapporto di autorità, tipo padroni, datori, eccetera. E vogliamo vedere quello che dice. Io voglio leggere Efesini 6 da 5 ad 9, vedremo fino ad 8 oggi, o forse leggo solo fino a... E voglio scambiare, nella nostra Bibbia hanno messo la parola servi, ma è doulos in greco, schiavo. Allora io traduco schiavo, che è più fedele a quello che è scritto. Anzi, nel versetto 6 hanno usato la parola schiavi e io lo userò ovunque che c'è quella parola in greco. Efesini 6 dal versetto 5. Schiavi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come schiavi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Voglio iniziare leggendo la prima parte del versetto 5. Schiavi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore. Dio qui parla ai schiavi, il ruolo più basso nella società, e poi parlerà dopo, versetto 9, ai padroni, quelli che hanno, se posso dire, il ruolo più alto, che hanno poteri sugli altri. E in mezzo sono gli uomini liberi che non hanno né, non sono sotto autorità personale e non hanno autorità. E ci sono varie gradazioni. Ascoltiamo quello che Dio ci dice, perché noi possiamo vivere ogni ruolo alla gloria di Dio. Noi possiamo vivere ogni ruolo in cui ci troviamo alla gloria di Dio. Prima di tutto, in parentesi, notate che la Bibbia prende per scontato che ci sono ruoli? E ecco, ci prende per scontato che ci sono ruoli nella Bibbia. Noi non dobbiamo vedere questo come sbagliato, ma non è giusto, perché devo essere sotto un altro. Dio ha stabilito il mondo così. Ok? Dio ha stabilito il mondo così. E in 1 Corinzi 7 l'Apostolo Paolo ci insegna a non turbarci se ci troviamo in un ruolo difficile come schiavi. E voglio leggere quel brano, 1 Corinzi 7, da 20 a 24. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stata chiamata. Sei stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un liberato del Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventati schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Non è facile essere schiavo, dove un altro ha grande controllo su di te. Eppure, tu puoi essere libero in Cristo in quella condizione. Se Dio ti dà la possibilità di diventare un libero, è meglio avvalersi, dice questo brano. Ma in linea generale, Dio comanda ad ognuno di rimanere nella condizione nella quale è stato chiamato. Tu eri schiavo? Non preoccuparti. Resti schiavo. Se Dio ti dà davanti la possibilità di cambiare, benissimo. Ma se no, accettati il ruolo che Dio ti ha dato. Non dobbiamo agitarci per il fatto che siamo sotto l'autorità di altri, uomini ingiusti, e che è difficile. Questo è il punto di oggi. Non dobbiamo essere agitati che siamo sotto autorità da uomini ingiusti. Allora, il comandamento del nostro brano, il comandamento principale per gli schiavi, è che devono ubbidire ai loro padroni. Notiamo a chi dobbiamo ubbidire. Vi leggo, schiavi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne. Allora, prima di tutto, la parola padroni qui è Curioi, cioè è curioso, signori, la stessa parola per signore, il Signore Gesù, questa è la stessa parola in plurale. E quindi ubbidite ai vostri signori secondo la carne. È molto importante che teniamo conto di questa condizione, secondo la carne. Loro hanno un'autorità umana su di noi. È un'autorità quindi limitata alle cose umane, non alle cose spirituali. Nessuna autorità umana, secondo la carne, è un'autorità autonoma. Solo Dio ha un'autorità autonoma. Dio è l'autorità dell'universo. È il Signore dei Signori. Il Signore dei Signori. Qui parla di signori. È la stessa parola. Dio è il Signore dei Signori. I signori umani hanno un'autorità limitata, delegata, che non devono abusare, anche se molto spesso lo fanno. Devono rispondere a Dio. Sono limitati nel campo umano. Un padrone non può dire: tu non devi pregare a Dio, tu non devi credere in Cristo. Non ha quell'autorità. La sua autorità è limitata alle cose umane. Certamente nessuno qui è schiavo, ma anche gli che avevano un'autorità massiccia su di loro, i nostri datori e padroni hanno una limitata molto più limitata, eppure i principi valgono per uno schiavo e valgono per noi. Quindi uno che è sotto autorità, cosa deve fare? Ubbidire alla sua autorità umana. Allora, voglio notare, è un'obbedienza. In quello che non va contro Dio, è un'obbedienza. Punto, basta. Non dice che sono buoni se sono giusti. No, è un'obbedienza. Però Dio guarda il cuore e non solo il comportamento esterno. Tutto il resto di questo brano parla del cuore con il quale dobbiamo obbedire. Quindi voglio leggere di nuovo versetto 5. Schiavi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Dobbiamo ubbidire ai nostri padroni secondo la carne, con timore e tremore. Non è solo quello che facciamo, ma il cuore. Con timore e tremore, cosa vuol dire? In che senso? Allora, vuol dire prima di tutto che mi rendo conto che il mio padrone ha potere di portarmi conseguenze negative. Questo è verissimo anche nel campo di genitori con figli. I figli sanno, i genitori possono imporre conseguenze, i genitori devono imporre conseguenze. È un padrone. Nel piano di Dio dovrebbe avere il potere di imporre delle condizioni, delle conseguenze per chi non ubbidisce. Dipende dal lavoro, può licenziarti, può non darti tutta la paga, può toglierti da un certo lavoro e darti un lavoro più pesante. Ed è giusto per uno sotto autorità di tenere in mente: Dio ha permesso a questa autorità su di me di darmi delle conseguenze che non sono belle, sono brutte, ed è giusto che io abbia quel timore giusto, non degli uomini, in quel senso, timore solo di Dio, ma delle conseguenze. E quindi io mi metto sotto, ubbidisco con timore e tremore. Non voglio andare contro quello che mi ha detto. Ma c'è anche timore e tremore perché so che disubbidire al mio padrone è disubbidire a Dio. È Dio che mi comanda. Quindi un disubbidire al mio padrone, di non fare come ha detto lui, io sto peccando contro Dio. E devo avere timori per la disciplina di Dio. Ma quello che dice non ha senso. Dio non ha detto ubbidite se ha senso. In 1 Timoteo, in 1 Pietro 2 dice ubbidite anche se sono ingiusti, anche se quello che dicono non ha senso. Di ubbidire, avendo timore degli uomini, delle conseguenze, ma timore anche di Dio. E quindi non dobbiamo peccare contro di Dio non ubbidendo ai nostri padroni secondo la carne. Poi dice di ubbidire nella semplicità del del nostro cuore. Una traduzione letterale sarebbe un cuore non diviso, cioè che io ubbidisco per un motivo, non ho vari motivi diversi. Un cuore nella semplicità del cuore, un motivo solo. Quindi vediamo, Dio non sta guardando solo quello che facciamo. Ho fatto il mio dovere? E questo perché i genitori non devono accettare un figlio che ubbidisce con muso, perché a Dio interessa di più il cuore che l'azione. E qui dice di ubbidire nella semplicità del nostro cuore. Dio vuole che abbiamo una motivazione per cui ubbidiamo. E qual è quello? Per Dio. Non perché voglio un aumento di stipendio, non perché voglio superare un altro, non perché voglio essere visto come il più bravo, non perché... No, io voglio vivere, fare tutto in parole e opere nel nome di Cristo per la gloria di Dio. Quindi questa deve essere la mia motivazione. Che vuol dire se io faccio per la gloria di Dio? Non importa se il mio capo è cattivo o giusto, perché non sto facendo per lui o per lei. Effettivamente io non sto facendo per il mio capo. Non importa la sua motivazione, non importa che mi sta frodando, non importa che mi tratti in modo ingiusto, io non sto facendo per lui. Io posso avere gioia perché io sto facendo per uno che mi ama. Sto facendo con semplicità di cuore. Infatti il versetto va avanti e dice: nella semplicità del vostro cuore come a Cristo. Oh, che bello. Che bello servire Cristo. Che bello fare per Cristo. Anni fa, una giovane è venuta da me dicendo che, oh, ma quel tipo di lavoro mi è pesante. E ho raccontato la storia del cattedrale. I cattedrali che costruivano nel medioevale, 4-5 anni fa, che volevano anche 50 o 100 anni per costruire. E uno poteva avere il lavoro di portare da dove c'erano le pietre e le rocce fino alla città in una carriola a legno, chilometri ogni giorno pietre, lunghi viaggi con queste pietre pesanti portando la carriola. E c'era un vecchiotto che tutti questi operai passavano tutto il giorno portando queste carriole di pietre per la cattedrale. Allora vedevo uno che muso brontolando e vedevo uno che cantava di gioia. Allora, e lui ha chiesto a quello che brontolava, che è passato, scusi, che cosa stai facendo? Qual è il tuo lavoro? Ho un lavoro terribile. Io devo portare queste pietre chilometri ogni giorno. Lavoro senza soddisfazione. Ok, sì, è pesante. Da davanti, dopo un po' arriva questo, portando le stesse pietre nella carriola. E tu, scusami, ti vedo sorridente, gioioso. Qual è il tuo lavoro? Io sto costruendo una cattedrale alla gloria di Dio. Il primo vedeva solo quello che doveva fare e non stava facendolo per il Signore e gli era molto pesante. Il secondo capiva, no, questo serve per la gloria di Dio. Io non sto facendo per i padroni, io sto facendo per Dio. Allora, dobbiamo fare nella semplicità del nostro cuore come a Cristo. Trasforma come possiamo lavorare. Allora, quando ubbidiamo ai nostri padroni, stiamo facendo, se la motivazione è giusta, stiamo ubbidendo a Cristo, stiamo facendo per Cristo e questo produce gioia in noi. Ci sono altri aspetti di questa ubbidienza. Dio descrive ancora di più come deve essere, quindi voglio leggere 5 aggiungendo 6 e 7. Schiavi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come schiavi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come a Cristo e non come agli uomini. Oltre ad ubbidire con timore e tremore e nella semplicità dei nostri cuori, e come a Cristo, qui dice di non farlo per essere visti, per piacere agli uomini. Uno dei peccati più radicati nei nostri cuori e l'orgoglio. Vogliamo essere visti bene dagli altri. Come va il tuo cammino cristiano? Oh, io mi sto impegnando bene. Io voglio essere visto bene. Come sta andando? Oh, grazie a Dio, sta andando bene. Io voglio che mi vediate bene in tutto. Io voglio essere visto bene. Quindi cerco di nascondere il mio male. Cerco di... voglio agire non per cuore puro, ma perché io voglio essere visto bene. E dice, non ubbidite per quel motivo. Non ubbidite per essere visti come per piacere agli uomini. Perché quello è cercare gloria per te stesso. E il fatto è che tu non hai gloria. Tu non hai gloria. Mettiti davanti a una cosa gloriosa, quale un panorama stupendo, il Grand Canyon. E c'è l'autobus pieno di persone che hanno un'ora di godere questo panorama che non basterebbero una vita. E c'è quella persona che esce pieno di sé, è una donna, sperando che tutti noteranno quanto è bella. E lei passeggia davanti e indietro tutti, ignorando il Grand Canyon, volendo che tutti notino lei. Lei vuole gloria per sé e sta mancando la vera gloria che sta davanti. E lei manca tutto. Viviamo in una società con le persone presi con cercare gloria. Vestiti, bellezza, capelli sempre cambiando moda, la macchina più bella, mobili, modo di parlare, quello che metto in Facebook. Vogliamo essere notati, vogliamo essere bravi, vogliamo che tutti ci notino. E finché vogliamo gloria per noi stessi, che non abbiamo gloria, ma finché cerchiamo gloria per noi stessi, non possiamo godere la gloria di Dio. Il fatto è che anche se gli altri ci innalzano sul piedistallo, non sorriso il cuore, perché è falso. È solo quando noi ci abbassiamo godendo la gloria di Dio che Dio ci innalza estremo bene. Quindi, comandamento, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini. Dio non parla solo dell'ubbidienza, ma del cuore con il quale ubbidiamo. Se io non cerco di essere visto bene dagli uomini, che serve un cuore doppio anziché semplicità di cuore, anche perché io voglio che mi trattino bene, io voglio... Se io cerco la gloria di Dio, sarà Dio a appianare la via. Questa settimana un fratello in Cristo mi ha detto, è vero, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e queste cose vi saranno provvedute. Ed è vero. Il versetto continua, ricordandoci di fare questo come schiavi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Noi siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi. E quindi viviamo per Cristo e Cristo mi ha messo sotto quel padrone umano e mi comanda di ubbidire a Lui. Con cuore. Allora, io sto obbedendo a Cristo. Quando io faccio... Allora, certamente, un padrone umano non deve ostacolarmi da cercare per primo il regno di Dio. Se vuole che io lavoro e faccio tanto straordinario al punto che devo trascurare Dio, io posso dire no. Cioè, dipende dal lavoro. Ma io posso... tu devi lavorare domenica. La Bibbia insegna che Gesù sul sabato guariva e permetteva ai suoi apostoli ad andare a raccogliere il cibo, perché il sabato è stato fatto per l'uomo, ma non era permesso di andare e vendere al mercato. Quindi un lavoro tipo un'infermiera, qualcosa dove stai curando le persone, sarebbe valido, ma non un lavoro di vendita o questo che non serve la domenica. E un credente dovrebbe dire no, io non manco il mio adorazione a Dio, i miei incontri di chiesa. Licenziatemi, mi fiderò di Dio. Mi fiderò di Dio. Allora, dobbiamo essere schiavi di Cristo, facendo la volontà di Dio, dice, di buon animo. Allora, abbiamo signori secondo la carne, ma abbiamo un solo vero Signore che è Cristo Gesù. Dobbiamo fare questo con buon animo. Cosa vuol dire facendo la volontà di Dio di buon animo? Prima di tutto, cosa mi serve per poter fare la volontà di Dio? Cosa mi serve per poter fare la volontà di Dio? Molto semplice, devo conoscere la volontà di Dio. È la volontà di Dio per me di fare quello? Per me di passare tempo con quella persona? Per me di comprare quella cosa? Per me di comportarmi in quel modo? Per me di passare tempo in quel modo? Per me di avere quel tipo di lavoro? È la volontà di Dio? Prima di tutto devo informarmi cosa sia la volontà di Dio. In Efesini 5:17 abbiamo letto tempo fa: non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Informatevi, informatevi. E se non è chiarissimo, chiedete alle guide spirituali della Chiesa: aiutatemi a vedere dalla parola di Dio. È buono per me di vivere qua, prendere quel lavoro, avere quella compagnia. Informati per poter fare la volontà di Dio. E poi dice di fare la volontà di Dio di buon animo. Non basta l'ubbidienza. Avete visto volta dopo volta che Dio sta mettendo più enfasi non su quello che facciamo, pur essendo importante, ma del suo cuore con il quale lo facciamo. Qui dice di buon animo. Sapete quello che ci permette di fare la volontà di Dio di buon animo? È quando comprendiamo di più l'immensità dell'amore di Dio per noi. L'unica vera e valida motivazione che ci spinge a veramente ubbidire in ogni cosa di buon animo è quando quell'ubbidienza è motivata da un cuore che trabocca di ringraziamento a Dio per l'immensità del suo amore per noi in Gesù Cristo. Questa è la motivazione che dovrebbe stimolarci più di qualsiasi altra cosa a fare la volontà di Dio in ogni cosa di buon animo. E posso dirvi una cosa? Se ti è pesante ubbidire a Dio in qualcosa, io posso dirti: tu non stai pensando abbastanza all'amore di Dio in Cristo. Tu non sei preso. Tu non dici: Signore, Signore, come mai? Come mai che hai scelto me? Ero ribelle, hai scelto me, hai davanti a me l'eternità con te. Come mai questa grazia per me? Se non sei preso con la tua salvezza, l'ubbidienza diventa pesante. E la cura non è di autoflagellarti: devo ubbidire, Signore aiutami a ubbidire, devo ubbidire. Non è la risposta. Non devi farti prediche: devo ubbidire, oh Signore aiutami a ubbidire di più. No! La cura è di vedere più l'amore di Dio. Una vita cristiana vissuta cercando di ubbidire è una schiavitù. Gesù viene per liberarci dalla schiavitù. Dobbiamo vedere la grazia di Dio che abbonda in noi. Dobbiamo vedere l'amore di Dio che abbonda in noi per mezzo di Cristo. Dobbiamo vedere che abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Gesù Cristo. Abbiamo un'eredità riservata per noi e noi siamo custoditi. E quando pensiamo a queste cose e siamo presi con l'amore di Dio, allora possiamo capire e ubbidire, fare la volontà di Dio di buon animo, e sarà una gioia. E poi dice in versetto 7: servendo con benevolenza, servendo i nostri padroni con benevolenza. Parla del cuore, un cuore che non fa con peso, con muso, lo fa con gioia, volendo il bene del mio padrone ingiusto nella carne. Noi, lavorando per un padrone ingiusto che ci sfrutta, dovremmo dire: Signore, benedice il mio padrone tramite il mio impegno oggi. Fa sì che il mio impegno possa portare bene a lui. Fratelli, sorelle, è pazzesco pregare così se non hai Dio. Un non credente non capisce cosa vuol dire pregare di poter portare del bene al tuo padrone che ti sfrutta? Dio dice di fare quello. Dio dice di fare del bene ai nostri nemici. Dice di pregare per quello che ci fanno del male. Qui dice di servire ai nostri padroni con benevolenza, volendo il bene. Qualcuno che ti era nemico ti ha mai agito, è mai agito per il tuo bene con benevolenza? Hai mai avuto un nemico tuo che ha agito con benevolenza? Io sì, Gesù Cristo. Era mio nemico, perché io ero il suo nemico. Io ero il suo nemico, ero un ribelle peccatore e lui ha agito con benevolenza nei miei confronti, andando alla croce per salvarmi. Quello che Dio ci comanda qui non è gravoso perché Gesù Cristo ha già fatto questo per me. E Dio ci chiama ad imitare Gesù Cristo. E poi il versetto conclude, 7, come a Cristo e non come agli uomini. La seconda volta che dice come a Cristo. La seconda volta, perché lo ripete? Perché è così importante che quello che facciamo è per Cristo. Quello che facciamo è per Cristo. La nostra obbedienza deve essere fatta di buon cuore perché in realtà stiamo obbedendo a Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, e non agli uomini. Esternamente stiamo obbedendo ai nostri padroni, secondo la carne, ma in realtà stiamo obbedendo a Gesù Cristo e questo cambia la motivazione. Allora, io voglio dire che non sono stupido, ma forse sono stupido, ma in questo campo non sono stupido. Ho avuto vari lavori con capi che cercavano di sfruttarmi. C'era una ditta dove ho lavorato per 4 anni e ero, quando sono andato via nessuno era resistito 4 anni. Pagava 3 volte la paga media a quell'epoca. Facevo l'università, ero un giovane marito ed era un lavoro di facchino caricando pacchi in camion. E pagava 3 volte più di quanto prendevano tanti coetanei che lavoravano. Una paga stupenda, ma era, ci schiacciavano così tanto che c'erano tante lotte. Uno mi ha dato un pugno, ha rotto gli occhiali, davano pugni l'uno all'altro costantemente per la tensione. E nonostante la paga altissima, tantissimi, dopo pochi mesi, un anno al massimo, hanno dato la dimissione prendendo lavoro a meno di metà dello stipendio. Non riuscivano a resistere lo stress. Ed io ho lavorato lì 4 anni per la grazia di Dio e poi ho lasciato solo perché siamo trasferiti, siamo venuti in Italia. Non per lasciare il lavoro, perché provvedevi i soldi che ci servivano. Qual è la chiave quando hai un lavoro pesante, con un capo che ti sfrutta? Qual è la chiave? E non solo in questo campo, ma in ogni prova della vita. Qual è la chiave che trasforma tutto? Qual è quello che prende quel lavoro insopportabile e lo rende sopportabile con gioia? La risposta è versetto 8. Sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. 2 parole fondamentali per la vita cristiana. Sapendo che. Sapendo che. E questo sapere che non vuol dire sapere intellettualmente, ma non pensarci. Vuol dire tenere in mente quelle verità, quei pensieri. Presente, ci pensi, ci mediti tutto il giorno. Tutti i giorni. Sapendo che. Allora, questa è la chiave della vita cristiana. Dio ci comanda nei versetti precedenti ad ubbidire ai nostri padroni secondo la carne, sapendo che spesso sarà difficile, ci comanda ad ubbidire con buon cuore. Sapendo che ci sarà un risultato eterno per la nostra ubbidienza per fede a Dio. La chiave per ubbidire con gioia ad ogni comandamento è di sapere e tenere in mente che l'ubbidienza di cuore porterà a ricevere una ricompensa eterna dal Signore che va oltremodo, vale più del peso dell'ubbidienza. La chiave della vita cristiana è di sapere e ricordare della ricompensa e tenere questa verità sempre in mente. Questo vale per ogni campo della vita. E quando noi sappiamo che una certa cosa ci porterà a certi benefici, che siamo stimolati a impegnarci in quella cosa, pensate a questo. Questo è la vita. È la vita. Perché un agricoltore sta lì affaticando nella primavera e durante l'estate? Perché? Sapendo che alla fine stagione, piantando quello, ci sarà una resa. Perché uno studente si mette a studiare? Sapendo che io voglio un buon voto e se mi preparo bene posso avere un buon voto. Perché un operaio va al lavoro quando è stanco e vorrebbe stare a casa? Sapendo che a fine mese il mio datore mi dà la busta paga. Perché facciamo quello che facciamo? In tutta la vita. Perché un genitore, capendo gli insegnamenti di Dio e sapendo che sono molto importanti per arrivare a avere i figli, dipende da Dio, però seguire i principi aumenta moltissimo la probabilità di avere i figli che vuoi. Perché un genitore è costante nel seguire gli insegnamenti di Dio su come allevare i figli, sapendo che sono da Dio e possono portare benedizioni? Tutto quello che facciamo. Un tossicodipendente, perché prende l'eroina? Sapendo che gli darà una sensazione positiva per qualche ora. Quello che facciamo, peccato o bene che sia, facciamo sapendo che. È per quello che facciamo. La domanda è se quello che sappiamo è la verità. Se quello che sappiamo e quello che stiamo ricordando è la cosa che veramente vale, oppure stiamo vivendo per qualcosa che perderemo per sempre. Allora, se parlo del tossicodipendente, ah, ma quello lì non capisce niente, ma quella sensazione bella porterà tanti problemi. Sì, e cercare gloria dagli uomini mi porterà tanti problemi. E cercare i piaceri del peccato mi porterà tanti problemi e rimpianti. E cercare di dare spazio alla carne in qualunque modo mi porterà brutte conseguenze. C'è solo una scelta che non mi porterà a rimpianti. E quello è di vivere sapendo che da Dio ci sarà la ricompensa. Lascia che gli uomini mi vedano male, io parlerò del mio Cristo. Lascia che i miei colleghi mi disprezzino, io farò il mio meglio, anche se il nostro datore è un cattivo. Non importa quello che dicono noi, io non faccio per gli uomini, io faccio per Dio e Dio mi darà la ricompensa. E mi ringrazio Dio che mi ha cambiato il cuore a vedere questo. La Bibbia è piena di versetti che ci parlano del fatto che i credenti verranno giudicati dopo per come hanno costruito sopra il fondamento della salvezza. Paolo in 1 Corinzi 3, trovate 9 a 15, Paolo, l'Apostolo Paolo, parla ai credenti che aveva evangelizzato. E lui parla loro di come costruiscono sopra questo fondamento che lui aveva posto evangelizzandoli. E voglio notare quello che dice del giudizio per i credenti. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno, sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. È fondamentale che ricordiamo che dopo questa vita ci troveremo davanti a Dio per essere giudicati per come abbiamo vissuto la vita cristiana. Il fondamento è Gesù Cristo. La salvezza è essere uniti a Cristo. Ma come stai costruendo sopra quel fondamento? Stai vivendo per la gloria di Dio, cercando per primo il regno di Dio, la sua giustizia, o stai vivendo cercando di provvedere per te stesso? Saremo giudicati se abbiamo costruito bene, o riceveremo una meravigliosa ricompensa. Se invece abbiamo costruito male, qui rappresentato con edificare con fieno o stoppia, quello che abbiamo fatto sarà arsa. E arriveremo davanti a Dio con mani vuoti. E sarà una grande, grande tristezza. Quindi, sapendo che, tenendo in mente che c'è una ricompensa meravigliosa per chi cammina per fede, e nel campo di oggi, ubbidendo di cuore al suo padrone secondo la carne, facciamo questo con tutto il nostro cuore. Un altro brano che ci ricorda di questo giudizio, Secondo Corinzi, se trovate, Secondo Corinzi capitolo 5, versetto 7 a 10, qui l'Apostolo Paolo ci ricorda ancora che ci sarà il giudizio per noi che siamo salvati. Sapendo di questo giudizio diventa uno stimolo di camminare per la gloria di Dio. Leggo Secondo Corinzi 5, 7 a 10. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi. Abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire avanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Il punto anche qui è chiaro. Sapendo che dobbiamo apparire davanti a Cristo per essere giudicati, viviamo per essere graditi a Lui. Cos'è questo? Quale sarebbe un'altra parola per dire vivere sapendo che? Un'altra parola. Quattro lettere, inizia con F, finisce con E, e ha un E e D in mezzo. Quale sarebbe? Vivere per fede. Vivere sapendo che quello che... Vuol dire vivere per fede. Non vivere per quello che vedo e tocco oggi, perché io so che quello che vedo e tocco oggi passerà. Voglio leggere un ulteriore brano che parla di questo fatto di vivere per il futuro, ma questo brano parla a schiavi che hanno padroni cattivi, ingiusti, e insegna di vivere sapendo che. Trovate Primo Pietro, capitolo 2, versetti 18 a 21, e è tradotto nelle nostre Bibbie servi e schiavi. E notate che parla della ricompensa, cosa lodevole che porta gloria. Leggo Primo Pietro 2, 18 a 21. Schiavi, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ai giusti, ma anche agli ingiusti. Perché è cosa lodevole se uno, per motivi di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battuture quando siete colpevoli. Ma se sopportate pazientemente delle battuture quando agite bene, questa è cosa gradita a Dio. Qual è il motivo? Qual è il motivo di ubbidire ad un datore ingiusto? Ingiusto, mi tratta male! Non mi paga in modo giusto! Cerca ogni opportunità di frodarmi. Qual è il motivo di ubbidire con timore, essere sottomesso a Lui? Perché io so che è cosa lodevole vivere così. Io so che è cosa lodevole. Cosa vuol dire? Vuol dire io riceverò lode, approvazioni da Dio. Dio tiene conto di questo? Dice davanti a Dio? È cosa gradita a Dio? Dio dirà, ben fatto, servo fedele. Ricordate la parabola dei talenti? E il padrone ai primi due ha detto, ben fatto, fedele servo, buon fedele servo. Entra nella gioia del tuo padrone, del tuo signore. Io voglio sentire quello. Tu vuoi sentire quello? Allora, io non faccio il mio meglio per un padrone ingiusto. Io faccio il mio meglio per Dio che mi comanda di fare il mio meglio per un padrone ingiusto. E io lo faccio con gioia, lo faccio con semplicità di cuore, lo faccio con benevolenza nei confronti di questo padrone, perché io vivo sapendo che Dio tiene conto. E lo sto facendo per Lui, fidandomi di Lui, e so che ci sarà la ricompensa. Questo è il brano. Cosa vuol dire per noi? Abbiamo tutti ruoli nella vita in cui siamo sotto autorità. Chi tutti i giorni, chi in certi momenti. Il comandamento è dato a schiavi, Dio sceglie il livello con più autorità di tutto sopra di questa persona, in modo che possiamo capire qualunque livello di autorità, devo vivere così. Allora, il comandamento semplicemente è che noi che siamo credenti dobbiamo obbedire ai nostri padroni secondo la carne con buon cuore, con benevolenza, non per doppia motivazione, ma solamente per portare gloria a Dio. Questo è il comandamento, è molto semplice. Certamente c'è la parentesi, se un padrone dovesse ordinare uno a fare qualcosa che disobbedisce a Dio, senti, devi dire questa menzogna. Io non mentisco, perché il mio vero padrone, il mio vero Signore mi comanda a non mentire. Tu devi fare questo che sei disonesto, illegale. Non devo fare. Tu devi disprezzare quella persona. Quello non faccio. Però, oltre a quelle cose, io ubbidisco agli ordini che mi dà e lo faccio di buon cuore perché lo sto facendo al Signore. Viviamo in una società dove questo non è normale. Se si ubbidisce, lo fai brontolando, con muso, criticando, non è questa la realtà? Ai vostri lavori? Io mi ricordo i vari lavori che ho avuto, questo era l'atteggiamento. Guai a noi se noi scendiamo a peccare così contro Dio. Noi dobbiamo essere quella luce in mezzo alle tenebre. Gli altri brontolano di questo professore, di questo dottore, di questo capo riparto, gli altri brontolano e noi dobbiamo essere lì. Io voglio fare il mio meglio per Lui, perché io lo sto facendo il mio meglio per Dio. E Dio dice di fare con benevolenza, volendo bene al mio cattivo dattore. Dio ci chiama a essere luce in questo mondo, a rispecchiare la luce di Cristo, con quale cuore Gesù è andato alla croce per i suoi nemici. Con quale cuore Gesù è andato alla croce per noi, i suoi nemici? Con amore? Con amore? Cosa perfino pregò Cristo per quei soldati sotto di Lui che lo avevano inchiodato alla croce? Padre, perdona loro. Dio ci chiama a essere luce, camminando nella luce, guardando alla luce, e la chiave per poter fare questo è sapendo che. Allora ti lascio questa domanda. Uno, come stai vivendo i tuoi rapporti dove tu sei sotto autorità? Stai vivendo con il cuore giusto che Dio ci comanda? Stai facendo con benevolenza Non perché il tuo datore è tutto gentile e buono, no, perché è quello che Dio richiede a te, da te. E numero due, tu stai facendo quello che fai sapendo che? Stai tenendo in mente che qui le prove passeranno? Che questa è un'opportunità di investire per l'eternità nel modo di ubbidire? Che investendo, ubbidendo di cuore, tu stai investendo per l'eternità. Stai ricordando questo. È la chiave della vita cristiana. Questo è camminare per fede. O che possiamo vedere di più. E voglio ripetere l'ultima cosa che ho già detto. Se ti è difficile vivere così, io ti dico già, tu non stai vedendo abbastanza l'amore di Gesù Cristo. Non stai vedendo l'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Non stai vedendo l'immensità del sacrificio. Non stai vedendo l'eredità che Dio ha riservato per te. O che possiamo vedere quello. Preghiamo. Signore nostro, i tuoi comandamenti non sono gravosi. Gesù Cristo è venuto e ha scelto di ubbidire con pieno cuore ad un comandamento molto molto difficile. Doveva caricarsi del nostro peccato, doveva andare alla croce, essere disprezzato, odiato, abbandonato e perfino abbandonato da te. Ma l'ha fatto di cuore, perché guardava oltre, sapendo che avrebbe prodotto la salvezza. Oh Signore, grazie che Gesù Cristo è andato davanti anche in questo campo, come in ogni campo. E quello che tu ci dai come comandamento, in questo caso, come in ogni caso, non è gravoso. È un privilegio poter rispecchiare Gesù Cristo. Padre, perdonaci. Tu sai che a volte abbiamo peccato gravemente lamentandoci di situazioni di essere sotto autorità. Ci siamo brontolati nel nostro cuore e probabilmente anche con la nostra bocca. Non abbiamo fatto di buon cuore. Non abbiamo fatto come a te. Oh Padre, perdona la nostra stoltezza e malvagità. E Padre, ti prego di darci ancora il privilegio di ubbidire per la tua gloria. Aiutaci a ricordare che tu sei sovrano. Se abbiamo un capo ingiusto è perché tu hai stabilito quello, è la prova giusta per noi. E vogliamo camminare per fede, sapendo che se camminiamo in ubbidienza per fede c'è la ricompensa eterna. Che le prove durano poco, la ricompensa dura per sempre. Grazie per questa realtà. Glorificati tramite noi, ti prego. Grazie che ci proteggi da ogni prova sbagliata. Aiutaci a camminare fidandoci di te nelle prove che ci hai dato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.